Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Come ci suggerisce l'intenzione di questa preghiera, di questa Eucaristia che ci viene data nella preghiera che diciamo all'inizio, oggi contempliamo l'universo rinnovato, rinnovato in Cristo Signore, Re dell'universo, appunto. Dio che ha voluto rinnovare tutte le cose in Cristo suo Figlio, Re dell'universo. Lo sappiamo che è per fede che lo diciamo, ma questo non significa che non sia altrettanto reale. È per fede, ma è anche reale, e forse lo è anche di più, proprio perché è per la fede, per il dono della fede, per la luce che Dio ci ha donato attraverso la rivelazione della Scrittura, attraverso la rivelazione di quello della storia della salvezza. E quindi lo prendiamo per fede, lo sappiamo per fede e siamo convinti che sia la realtà, quella che Gesù ha iniziato a instaurare, ma che adempirà alla fine. Ed è per questo che questo rinnovamento, questa nuova creazione, attende il momento della sua manifestazione piena, quando Egli tornerà e libererà l'universo intero dagli ultimi nemici che ancora sono rimasti, la morte e il peccato, e che dominano in un certo senso ancora. Anche questa fa parte della realtà. Chiediamo al Signore di aprire i sensi della nostra fede, del nostro intelletto, per poter accorgerci della creazione che Egli è venuto a instaurare quando Egli è divenuto Re dell'universo sulla croce.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio
pastore, non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne. Tutti i giorni della mia vita abiterò ancora nella casa del Signore, per lunghi giorni.
La prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo quindicesimo, i versetti da 20 a 28. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita, ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo, poi sarà la fine quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Al capitolo 25, versetti 31-46. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra:
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Abbiamo ricordato all'inizio il pensiero principale che ci viene suggerito dalla liturgia stessa, in particolar modo dalla colletta, dall'orazione che abbiamo recitato all'inizio dell'Eucarestia. Oggi contempliamo l'universo rinnovato in Cristo, Re dell'universo, proclamato Re dell'universo. Una nuova creazione che però nell'attesa ancora della redenzione finale, di una seconda fase, quella che avverrà nel ritorno del Signore Gesù, secondo le Scritture, quanto ci dichiara il Nuovo Testamento, e nella quale finalmente anche noi saremo liberati dalla schiavitù del peccato, il cui segno, il cui sigillo è la morte. Cerchiamo ora di percorrere anche le letture, molto brevemente, seguendo questo pensiero, questo pensiero. E troviamo nel profeta Ezechiele, nella lettura che abbiamo appena ascoltato, Dio che attraverso il profeta dice che finalmente ora egli stesso pascerà le sue pecore. Non più i pastori cattivi che pascolano se stessi, ma finalmente, e che hanno causato il grande disastro in Israele, l'esilio, ma finalmente non un pastore nuovo, ma Dio che dice: io stesso cercherò le mie pecore, le passerò in rassegna. E tutta la lettura è un continuo ripetersi di questa affermazione in prima persona di Dio che si impegna prima a radunare le sue pecore dai popoli da dove sono state disperse, ricondurle nella sua terra, farle pascolare, condurle in ottime pasture sui monti alti di Israele, E poi alla fine l'attenzione con cui egli pascolerà le sue pecore e dice: andrò in cerca della pecora perduta, ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata. Sono le attenzioni che non hanno avuto i pastori verso le pecore più deboli. Dio stesso dice: mi occuperò io in modo particolare di queste. È vero che dopo dirà: avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. È vero che si occupa di tutte, anche della grassa e della pecora grassa e della pecora forte, ma il testo vuol dire, la punta del versetto è: mi occuperò anche di loro, ma mi occuperò soprattutto di quelle che sono state trascurate, della pecora debole, della perduta, della smarrita, della ferita. Questo è il testo, e così mostrerò la mia giustizia verso gli uni e verso gli altri. E poi troviamo le parole del giudizio alla fine: ecco, giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. E forse questo è il versetto che ha ispirato la scelta del Vangelo, come ricordiamo e che tutti penso sappiamo quasi a memoria, perché è un Vangelo che si ricorda molto facilmente, si presta al ricordo. E nel Vangelo troviamo appunto l'affermazione del giudizio, di questo momento finale nel quale il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, viene sottolineato, con tutti gli angeli, siede sul trono della sua gloria. È veramente il momento del giudizio. E separa le pecore dalle capre in base a che cosa? E questo è interessante. Dobbiamo ricordare prima che questa parola del Signore viene pronunciata all'interno del capitolo 25 di Matteo, dove ne troviamo altre di parabole, di parole del Signore, diverse, ma complementari, che completano il discorso. Sarebbe incompleto leggere solo questa parabola, perché troviamo la parabola delle vergini, delle 10 vergini, le stolte, le sagge, e troviamo la parabola che abbiamo letto domenica scorsa, quelle delle mine, 5 mine, chi ha ricevuto 5, chi ha ricevuto 2 e chi ha ricevuto una mina sola, ma tutti hanno ricevuto una misura piena. E poi troviamo questa. La differenza dove sta in queste tre parabole? Che nelle prime due sono coinvolti personaggi che hanno conosciuto Gesù, suoi discepoli, il popolo dei credenti, se vogliamo Israele e anche la Chiesa. In questa parabola no. Il capitolo 25 quindi riprende i grandi discorsi dei profeti, nei quali troviamo il giudizio sulle nazioni e il giudizio su Israele. Qui è il giudizio su Israele, sui credenti, e il giudizio sulle nazioni. Israele e i credenti saranno giudicati anche sulla loro fede, le nazioni sulle loro opere, quelli che non hanno conosciuto Gesù, che non hanno avuto il dono della fede, sulle loro opere. Un giudizio c'è in tutti, e c'è la possibilità per tutti di fare qualcosa per Gesù, anche per quelli che, come dice il Vangelo più volte, non l'hanno fatto volendolo fare a Gesù, e non l'hanno fatto volendolo fare a un piccolo di Gesù, perché è di Gesù, a un piccolo. Dice poi: uno solo di questi miei fratelli, quello che avete fatto uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Non in nome mio, perché mio, perché piccolo. E allora qui che cosa troviamo? Troviamo una cosa molto singolare che ci riporta alla prima lettura. Le azioni che qui vengono, le opere di giustizia che qui vengono ricordate, sono le stesse opere, più o meno possiamo pensare così, che troviamo nella prima lettura, che fa il pastore, che fa Dio stesso, che si occupa della pecora ferita, che si occupa della pecora debole, che si occupa della pecora che è andata sperduta, degli ultimi quindi, dei deboli, come troviamo nel Vangelo. Chi fa queste cose, anche senza sapere di farle per Dio, senza saperle fare per Gesù, per qualcuno dei suoi, in realtà agisce come agisce Dio. È una cosa immensa, e così la possibilità c'è per tutti di agire come Dio. Fede o non fede? Certo, rimane il grande dono della fede, rimane una discriminante, se vogliamo, usando una parola un po' dura, fra chi ha la fede o non ha la fede, ma non in quanto al giudizio. In quanto al giudizio, Dio è giusto. E un'ultima parola la vorrei dire sulla lettura di San Paolo, così bella. Dunque dice al versetto, allora arrivo alla fine del discorso perché sennò vado troppo in là, dice al versetto 26 San Paolo nella lettera ai Corinzi, la prima: l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. È l'ultima vittoria di Gesù che attendiamo per i tempi finali, al suo ritorno. Ma in realtà questo si è già adempiuto, perché Gesù l'ha già vinta la morte in sé. E come l'ha vinta Gesù la morte? Lo sappiamo benissimo, passando attraverso la morte, sottomettendosi al potere della morte, sottoponendosi al potere della morte, egli vince la morte, come sappiamo da tanti tropari. E così sarà anche per noi, per merito, per virtù di Gesù, per la sua grazia, tutto quel che vogliamo, però anche per noi sarà così. La morte la dobbiamo passare tutti, ma quello sarà l'atto in cui l'uomo in Gesù vincerà la morte, come Gesù l'ha vinta nell'atto della morte, obbedendo al Padre, accettandola per obbedienza e per amore nostro al Padre. Questo ci viene detto, questo ci viene suggerito da Paolo, e questa è la grande possibilità che viene data a noi che abbiamo ricevuto in dono la fede, l'offerta della nostra vita, come Gesù, e in realtà è un atto che vince la morte, passando attraverso la morte, ma è più grande della morte. Questo è il pensiero che ci può suggerire la lettera ai Corinti, e allora vediamo come l'ultima affermazione di Paolo: tutto sarà sottomesso, quando tutto sarà sottomesso a Gesù, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa. Anche questa è un'affermazione enorme che fa Paolo. Gesù sottomesso al Padre, non solo nel tempo, ma sempre, nell'eternità, vedendo questa sottomissione come un atto di amore, la relazione fra il Padre e il Figlio, la relazione d'amore. È immenso pensare che anche per noi possiamo pensare la sottomissione alla vita, a quello che viviamo, agli eventi, alla storia che per noi ha predisposto il Dio, come l'atto di sottomissione a Dio, come l'atto di sottomissione che in realtà ci fa vincere già da oggi, in segno, in anticipo, fino a che finalmente tutto succederà, avverrà nel momento finale che attendiamo. Però già oggi nella storia è necessario che ci siano dei segni anticipati di questa grande vittoria che attendiamo per l'ultimo giorno.